cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Ridendo e scherzando, sono passati 52 giorni da quell'ultima partita, uscita stagionale della Juventus, sesta vittoria consecutiva. Speriamo di poter allungare o di ricominciare con il segno più. Buona giornata ad Antonio Paolino da Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta, la vostra radio di riferimento, perché avete sentito, conferenza stampa, noi c'eravamo e spilloliamo con voi quest'oggi. Subito la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Giornata di conferenze, sta parlando Luciano Spalletti. Ci sarà anche un interessantissimo serale posticipo tra Inter e Napoli, l'ex squadra di Spalletti. Indicazioni arriveranno da lì. Ma nel pomeriggio, tardo pomeriggio, a dire la verità, 18:30, anche la Juventus è impegnata sul terreno della Cremonese. Se la Nannini diceva bello è impossibile, quello che dicono in tanti, in tante, quando ascoltano Radio Bianconera, quando ci vedono operativi in giro per il mondo, vero Yves, che saluto in cabina di regia, bello e difficile è stata la risposta di Massimiliano Allegri alla nostra domanda, anche perché dei giocatori indisponibili lo sappiamo, scusate la mia presunzione, sappiamo e abbiamo capito una cosa, ne parlavo anche con alcuni colleghi. Fino a quando non saranno integri, allenati e ben allenati, Massimiliano Allegri quest'anno ha il giusto alibi per non schierarli. Se tu esci dalla pubalgia, se tu ti sei operato, Vlahovic, Pogba, e andiamo in ordine, se tu hai ancora un po' male all'adduttore, Bonucci, se tu sei rientrato dopo l'operazione e ho visto che ogni tanto si gonfia, si infiamma qualcosa di muscolare, ovviamente, parti dalla panchina, se non stai bene, quest'anno è l'anno in cui, con molte meno pressioni, perché sappiamo qual è la pressione principale, oggi c'era anche Report presente ad una conferenza stampa pre-partita. Report che è stato liquidato in 4:48. Mi piacerebbe che i colleghi di Report, purtroppo non ho incontrato il collega, se no gliel'avrei anche detto, ma non per insegnare nulla. Sarebbe bene che andasse in tutti i club, in tutte le conferenze, vedremo se farà la stessa domanda eventualmente, o vedremo se andrà all'Inter a parlare di tifosi, biglietti, curva, striscioni, motorini, orologi, panini, pizzette, eccetera, eccetera. Quindi, tanto non per insegnare, perché ho tanto da imparare ancora, e lo ammetto, quantomeno. Dico però, liquidato con la Juventus ha già risposto, non a luglio, come si è sbagliato Allegri, ma a dicembre con un comunicato. E quindi è bene, anche perché serve quel pezzo tanto per strumentalizzare, vedrete che partirà in quel modo per dimostrare chissà quale tesi. Il dubbio resta, chiaramente, lo abbiamo annusato anche noi amiamo la Juventus, noi di Radio Bianconera amiamo la Juventus, almeno quanto voi, facendolo anche per lavoro e dispiacendoci per quelle cose che escono, sono uscite, che non sono delle sentenze e che non vorremmo uscissero anche agli altri. Ma intanto vorrei che casa mia fosse gestita in un certo modo. E forse siamo sulla buona strada, però mai dire mai. Quindi bisogna realizzare i sogni sul campo, bisogna rispondere sul campo. Ecco che quindi togliamo degli alibi, togliamo delle pressioni alla squadra, ai giocatori, a quelli infortunati e a un allenatore. Che sarà il mio allenatore fin quando la società non deciderà di fare qualcos'altro. Sono molto schietto oggi perché questo è il tema delicato, non della puntata, ma leggerei subito martedì 3 gennaio la conferenza di Allegri. Bello e difficile. Allo stesso tempo Max si augura il bello e il difficile di poter restare tra le prime quattro. Voi credete si possa fare meglio, cioè poter dire qualcos'altro? Arrivare in entrambe le finali. Oggi l'ha dichiarato per... chiaramente, meglio di tante altre volte, arrivare almeno a giocarsi le finali, la possibilità di centrare gli obiettivi. Coppa Italia e finale di Europa League, che tra l'altro ti garantirebbero un giro gratis sulla giostra della Champions League l'anno prossimo, a patto che non taglino e cucino le classifiche in base a quello che potrebbe emergere o anche no. Detto tutto, situazioni infortunati, Vlahovic più Pogba ancora out, ancora per 20 giorni, prima di vederli insieme alla squadra. L'obiettivo qual è? Avere a fine gennaio tutti a disposizione, quindi dopo la Coppa Italia, perché 20 giorni vuol dire tra il 3 e 20, 3 settimane averli in campo, magari già pronti per giocare. Lui dice per fare un primo allenamento con la squadra ad alta intensità, quindi magari facendoli giocare con la primavera, ricordiamo non possono essere aggregati alla next gen, e fino a quel momento, anche se i medici dicono potrebbe giocare qualche minuto, Allegri quest'anno non li porterà, non c'è quella necessità, non c'è quella pressione. Io l'ho letta così, voi come l'avete letta? E poi si parla di Cremonese, Udinese e Napoli, sono le prime tre sfide in campionato in due settimane, tra il 3 e il 13, ricordiamocelo, domani, sabato in casa con l'Udinese e il sabato successivo in casa del Napoli, capiremo quanto sarà difficile o meno blindare almeno un posto Champions passando dal campionato e quanto sarà più strategico passare da qualche altro bivio per arrivare in fondo, arrivare al 5 giugno. Allora, quarto posto e giocarsi le due finali. Condividete la strategia di Massimiliano Allegri? Lo vedete un uomo solo, un uomo abbandonato a se stesso, al suo destino? Meno pressioni potrebbero magari regalare delle giuste e, non dico insperate, insperati traguardi. Allora, buona giornata, 340-5425-324, Allegri sul nuovo anno, sulla Cremonese, partiamo con la prima delle 14, sì, pillole di questa conferenza stampa, la prima del 2023.
Anno nuovo, sala conferenza nuova, poi vi lamentate.
Giornalisti vecchi.
C'era proprio questa, tu hai preso la prima battuta e me l'hai spillolata. C'erano i giornalisti già pronti a dire, e anche stesso allenatore, fino a quando vi dico il sottotitolo? Perché, chi ha il potere, chi ha il microfono può dire tutto. Chi è da quest'altra parte, il contropotere, nel gioco di ruolo tra società, lo dico scherzando e ridendo, e auguro un'annata felice, serena, quantomeno, per tutti, perché poi Allegri pizzica il giusto quando dice... quando non andiamo in Europa, usciamo dall'Europa, vi dispiace anche a voi non andare qua e là, quindi riusciamo ancora ad andare, noi di Radio Bianconera ci saremo, ma grazie agli sforzi del nostro editore. Non era questa la pillola che mi interessava, non era questo il succo, poi entreremo nel merito, intanto recupero, dimmi.
Volevo dire che Allegri ha ragione comunque.
Allegri ha ragione?
Che io sopporto sempre il mio solito direttore.
Mio solito direttore, pensa che per tutti il solito, tu hai la solita moglie, io la solita moglie, il solito figlio, cioè non è che si può cambiare proprio tutto. Danilo, Bremer, Alessandro, Hakee, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik e Ken, dov'è l'errore? Questa è la probabile formazione con Szczęsny in porta. Per me non gioca Szczęsny, se volete sapere la mia, e per me non ci sono i tre brasiliani tutti e tre insieme dal primo minuto. In quale modo si potrebbe rimediare? Uno tra Gatti e Rugani, perdonatemi, in questa partita a Cremona. Se non lo metto, non vedo perché devo far giocare quei tre. Non puoi fare come in amichevole. Quindi vediamo se mi sbaglio, perché poi bisogna ragionare a carte scoperte. Io sarò un mediocre giornalista, un pessimo allenatore, però a volte ci azzecco di più di quelli che sono i saggi, i sapienti, allenatori, eccetera, eccetera. Ne ha parlato anche oggi, poi dopo lo andremo a vedere, ma Danilo, Bremer, Alessandro e Szczęsny, secondo me lì c'è almeno un errore /2. A centrocampo ci sta tutto quel centrocampo e in attacco anche, quindi con la carta Miretti giocabile come punta avanzata arretrata rispetto a un attaccante, visto che tante altre soluzioni non ci sono, visti gli indisponibili. Ci sono gli argentini, salvo imprevisti, ma non per partire dal primo minuto. Adesso sì, andiamo a sentire Allegri su quella che è la seconda parte di stagione, che tipo di stagione sarà, e forse svela qui o più avanti gli obiettivi stagionali della Juventus.
Buongiorno, buon anno a tutti innanzitutto, e per quanto riguarda ripartiamo dopo 52 giorni di stop, tra l'altro con una partita molto complicata, difficile, perché la Cremonese è una squadra che nelle ultime due partite in casa non ha subito gol. Col Napoli ha fatto una partita tosta, ha preso 4 gol, ma l'ha presi quasi tutti alla fine della partita. È una squadra che tira molto in porta, perché è quinta in classifica come tiri in porta. È una squadra che crossa molto, una squadra aggressiva, quindi domani bisogna avere grande rispetto, grande umiltà, perché comunque è la ripresa e sarà comunque una partita complicata.
Una partita complicata, di solito ci dice queste cose alla ripresa, quindi si chiamasse Napoli o si chiamasse Cremonese è la stessa cosa. Diciamo che bisogna saper leggere anche in quest'ottica le dichiarazioni, altrimenti dice: ma siamo la Juve, siamo anche leggermente più forti, nonostante le assenze, però è la ripresa. Non sai il tipo di risposta che darai in un appuntamento ufficiale. Intanto sto cercando di recuperare altre informazioni in questo primo blocco, in cui 340-5425-324 per tutti voi all'ascolto, andiamo ad analizzare quelli che sono i precedenti in Serie A tra Cremonese e Juventus. Allora, a Cremona si sono disputati 7 incontri, 7 partite, 4 pareggi, 3 vittorie della Juventus, 8 gol fatti dalla Cremonese, 13 gol fatti dalla Juventus. Primo e ultimo Cremonese-Juventus di Serie A. Cremonese-Juventus, il primo, 1-0-0 alla terza giornata, stagione 29-30. C'eri già, Yves, tu? Te lo ricordi? Ci mandi gli highlights. Cremonese-Juventus alla 18ª giornata, l'ultima volta che si è giocato, stagione 95-96. È una stagione anche un po' particolare. Curiosamente, delle 7 sfide Cremonese-Juventus di Serie A sono comparsi, pensate, questa è la prima volta che leggo questo dato curioso e statistico, sono comparsi esattamente 7 risultati diversi. Cioè mai una volta si è ripetuto nelle 7 sfide a Cremona lo stesso risultato, mai un bis. Però, a parte il primo faccia a faccia, quando l'incrocio terminò con un pareggio un pareggio a reti inviolate 0-0, vale nel 29-30, Cremonese Juventus non è mai andata sotto i 2 gol marcati in ogni singolo match. Cioè, 2 gol, almeno 2 gol sono stati realizzati. E per quello che ci ha ricordato proprio Massimiliano Allegri, una Juventus che subisce migliore difesa. Oggi non abbiamo ancora approfondito perché era la prima dell'anno, perché puoi fare sempre una solita domanda. Io penso che le regole possono essere anche cambiate e accendere un po' la discussione, a dire il vero. La discussione per far capire voi, non per mettere in difficoltà né la Juventus né tantomeno l'allenatore. Chiedo anche a voi, magari, che domanda avreste fatto oggi? Quale vi sarebbe interessato? No, perché immagino fra un po' apro e ci sarà. Non gli avete chiesto di, non so, Ronaldo, non lo so, che cosa avreste chiesto anche voi? Le prossime volte ricominciamo con la domanda c'è posta per te, la rubrica c'è posta per te, poi cerco sempre un po' di alleggerirla, ammorbidirla, metterla dentro un contesto in base al ragionamento che emerge dalla conferenza stampa. Questo è il nostro modo di fare giornalismo, questo è il nostro modo di fare radio. E allora, quindi, non è mai andata sotto i 2 gol, quindi teoricamente, ma non vuol dire niente, perché l'ultima volta è 95-96, è passato un po' di tempo, potrebbe anche finire 0-0 e non mi sembra che la Juventus abbia il potenziale offensivo, quantomeno, contro comunque una squadra che, come ci ha detto Allegri, poi andiamo a rivedere i gol, ha delle ben precise caratteristiche. La Juventus è imbattuta con la Cremonese, perché a Torino sono arrivati 7 successi in altrettanti incroci. La difesa di mister Allegri parte da un bel digiuno. Prima della sosta, i bianconeri hanno piazzato 6 vittorie senza soluzioni di continuità, soprattutto senza incassare gol dagli avversari. Pertanto, escludendo i vari recuperi al termine dei primi e dei secondi tempi, la porta di Perin o Szczęsny, ballottaggio ancora per domani, risulta inviolata da 576 minuti. Record però anche per la Cremonese. I grigiorossi per i grigiorossi sarà la gara numero 250 con la formula del girone unico. Questi alcune curiosità del nostro esperto di numeri, che naturalmente ringraziamo per quel Footstats con cui collaboriamo anche su Radio Bianconera, su bianconeranews.it. E allora abbiamo ancora del tempo, io apro velocemente la pagina dei messaggi e andiamo a vedere poi tutto per commentare insieme dal suo punto di vista con Andrea Bosco nella seconda metà di questa prima ora di Cose di Calcio. Dicevamo, apriamo la messaggistica, allora vi dico: quarto posto e giocare le due finali Coppa Italia e Europa League, condividete la strategia di Massimiliano Allegri? Rispondete, mandateci un vocale più comodo 340 54 25 324. E allora noi, sai cosa volevo chiedere? Se mi vai a prendere la tredicesima pillola che hai prodotto, caro Yves, parlo con la mia regia, con la nostra regia di Torino, sulla preparazione. E poi, naturalmente, ci sono tutti i giocatori, uno per uno. E andremo a vedere anche le condizioni di Szczesny, cosa ci dice Massimiliano Allegri. Ma prima, Allegri, sulla preparazione di questo periodo.
Ma per quanto riguarda la preparazione, sai, quando c'è 50, ci sono 50 giorni di stop, alla ripresa solo risultati diranno se ha lavorato bene, se abbiamo fatto bene il riposo, dipende tutto dai risultati. A seconda di come vanno i risultati, magari chi ha lavorato tanto o chi ha dato meno riposo e magari non va bene, diranno che c'avevamo bisogno più di riposo. Io credo che sarà una seconda parte di stagione molto bella. In questo momento il Napoli è la squadra nettamente favorita per il campionato, però ci sono tanti punti a disposizione. Noi, il nostro obiettivo è quello comunque di entrare nelle prime quattro e cercare di andarci a giocare le finali di Coppa Italia e di Europa League.
E allora abbiamo azzeccato esattamente da dove volevamo partire, quantomeno dopo l'intro generica, e questo è il punto su cui vogliamo riflettere insieme a voi, ragionando anche sulla probabile formazione. Quarto posto e giocarsi le due finali, condividete? Ebbene, il primo a scriverci, diciamo che abbiamo ancora qualche pezzo da 90 in vacanza, parlo di Radio Bianconera, da domani tutti operativi perché riparte il campionato e filiamo lisci, speriamo anche di arrivare lunghi come campionato, con obiettivi, con gioie, speriamo più che dolori, anche in Coppa Italia, che comincerà poi a metà mese con la sfida con il Monza di Raffaele Palladino. E ci risponde Erasmo, sempre Forza Juve, concordo con Allegri, quarto posto e due finali mi farebbero contento per il 2023. Poi so già che ci farebbero contenti se almeno vinci una delle due finali e magari quella più importante, perché vorrei capire se poi vincendo solo un trofeo ripartissimo col ragionamento di più non potevamo fare, questo era l'obiettivo minimo, l'abbiamo centrato. No, ricordiamoci che siamo usciti dalla Champions. Quindi al massimo ormai sarebbe quello di vincere almeno l'Europa League, che, ripeto, ti porterebbe come al Monopoli ad uscire velocemente con il pass e arrivare in fondo in qualcosa che potrebbe ravvivare una stagione che si preannuncia molto, molto, l'ho detto un po' all'Allegri, vero? Molto in salita. Però arrivano anche i primi vocali. E noi di questo vi ringraziamo, nello specifico il sottoscritto. E allora, siamo la radio ufficiale di voi tifosi. Se mandate i messaggi, noi non li boicottiamo, ma li ascoltiamo.
Ciao direttore, Raffaele da Bergamo. Io al Degli gli avrei chiesto a che punto era la soglia scudetto. Quanti punti è la soglia scudetto? Tutto qua, forza Juve fino alla fine.
Allora, soglia scudetto, io me lo segno per le prossime volte, oggi sarebbe stato un po' difficile, cioè bisogna cercare di non fare il giornalista di Report che arriva e pensa che Allegri oggi faccia una lezione divina sui bilanci, ti dice vatti a leggere i bilanci, ti dice ad oggi ci sono 10 punti, quindi bisogna anche un po' ragionare su quelle che è la mossa, no? Se tu non metti un attaccante lui toglie un difensore, se tu attacchi ti dice vediamo alla fine, nel senso ti dice quarto posto, entrare tra le prime quattro, non nasconde la volontà di vincere lo scudetto, ma siamo consapevoli che è davvero complicato? Però a Cremona avremo già le prime percezioni. Non è che se vinci, vinci lo scudetto e se perdi sei fuori dai giochi scudetti. E a Napoli anche, con in mezzo il test udinese. Ecco, su 9 punti vedremo come ne usciamo e soprattutto vedremo come ne uscirà il Napoli dopo Juve e Inter, dopo Inter e Juventus, e capiremo benissimo se dovremmo restringere il range tra il secondo e il quarto posto. Però stanno arrivando adesso i messaggi, avete capito che non siamo in replica anche perché non c'è la scritta replica. Noi siamo quasi alla fine di questo primo blocco. Vado a leggere. Ecco Allegri, solo i risultati diranno della preparazione. Pessimo allenatore. Non so se la Juve correrà il doppio degli altri, vedremo se siamo preparati bene. I risultati saranno conseguenza. Ale da Lentate. Ale, però ti chiedo, con questi assenti, che sono frutto anche di quello che era prima, colpa di Allegri, della preparazione e tutto, adesso hai cercato di mettere ordine, ne mancano ancora diversi. Pogba per quello che è, gli argentini perché quello che sono stati, Chiesa perché lo stai recuperando e lo vuoi al 100% per febbraio, per il momento che conta, ok? Non voglio difenderlo. Può essere che abbiamo ancora qualche alibi e che ti puoi togliere la soddisfazione e hai dato la possibilità di valorizzare qualche giovane? Secondo me sì, se vuoi vedere qualcosa di positivo. Altrimenti, se vuoi vedere tutto negativo, non tu in generale, ragazzi, sarà un anno complicato e preparate i bulloni e i bu per fine stagione, non lo so. Non prendiamocela solo con Allegri. Andiamo, abbiamo un altro vocale, mi sembra che sia arrivato un vocale o no, leggo io qua. Buongiorno direttore, mi preoccupa Allegri quando dice che l'importante è entrare nei primi quattro. Perché? Non va bene accontentarsi, lui deve provare ad arrivare anche allo scudetto. Perfetto. Però, amici miei, non si firma. Firmatevi, così il dialogo è più netto e più schietto. E poi andiamo in pausa. Praticamente, devi illudere il gruppo? Devi illudere i tifosi? Secondo me è più onesto dire quello che ha detto oggi. Ripeto, poi fra 3 partite vi dico se magari mi incomincio a respirare qualcosa di diverso anch'io. Però so che tanto, se l'avvocato Durante vi dice scudetto, mi arrivano, non dico gli insulti, ma chi è questo ospite? Ma come fa ad essere così poco realista? Se vi diciamo che è meglio mantenere il profilo basso, dipende un po' dalle caratteristiche di ciascuno. Questo è il nostro allenatore, questo almeno o forse solo fino a giugno, 30 giugno, sarà l'allenatore della Juventus. Vedremo i risultati che otterrà. Noi siamo arrivati alla fine di questo primo blocco, 340-54-25-324. Ascoltiamo tra poco Andrea Bosco e il suo detto tra noi, ma intanto il vostro detto tra noi su Radio Bianconera. Quarto posto e giocarsi le 2 finali. Può essere la strategia giusta, condividete, oppure fino adesso risultato a favore dei tifosi, negativo per il nostro mister. Ma attenzione, che zitto zitto potrebbe lui, la Juventus e noi toglierci, ci auguriamo, qualche piccola grande soddisfazione alla faccia degli altri che ci augurano fuori da tutto.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, martedì. Siamo già al 3 di gennaio, ragazzi. Incredibile. Lo aspettavamo 52 giorni. Non so se li ha conteggiati bene o meno. Comunque a me il campionato è mancato. Bello, brutto, difficile, il più difficile, il meno allenante, tutto quello che volete. Però intanto è iniziata la veglia funebre per Pelé in Brasile, e vediamo anche la presenza di Infantino, e questo ci stanno dando in diretta su Sky come notizia. Stanno arrivando i messaggi, bene, così iniziamo a ragionare insieme a voi. Allora, qualcuno si era stupito della mia espressione: preparate i bulloni o qualcos'altro. È l'espressione di chi non le ho mai lanciati, devo ammettere. Ho fatto solo un po' di polemica nei comitati studenteschi, ma interni, così. Volevo più l'intervallo più lungo, volevo più ragazze all'interno della classe, il 50%. Ero già cerchio bottista ai tempi delle scuole superiori, ai tempi dell'università.
E quindi ringrazio l'ascoltatore che l'ha detto la prima volta.
Io devo ringraziare per aver coniato la mia giusta etichetta. Io adesso sto meglio, sapendo di essere un cerchio bottista, però riflettendo su con molti colleghi con cui ho fatto gli auguri, riconoscono a noi di Radio Bianconera, poi ognuno ha il suo giornalista di riferimento, quello in cui si rispecchia meglio, ci mancherebbe, però avete capito che la vostra radio di riferimento deve essere una radio che vi dà pluralità di ascolto e di informazione, nel senso che sarebbe controproducente continuare a dire che non ci sono problemi, che, cioè, Allegri, certo che guadagna tanto, perché in questo momento parla, sceglie, decide, fa la formazione, è supportato da un club, da un manico, ma in questo momento è azzerato anche un CDA. E quindi, diciamo, al di là del costo, va bene? Al di là del costo è un allenatore che si è assunto queste responsabilità, che poi sappia fare anche vincere, giocare bene le squadre, nelle scelte dei nostri dirigenti di qualche anno fa, ricade anche la scelta, errore o meno, di aver deciso sul suo ritorno. Quindi parlavo un po' come si faceva negli anni 70-80, ma semplicemente perché leggo molto, quindi anche di quei tempi, perché ero bambino, praticamente che si lanciavano proteste, bulloni e tutto addosso al politico durante le proteste, nei cortei, eccetera. Allora uno mi sta ricordando Mirko, probabilmente, si dice, anch'io mi ricordo questo. Direttore, forse è meglio correggersi o spiegare a cosa pensavi, dipende che cosa. Cioè, direttore, non ha capito l'osservazione, indipendentemente, ecco, adesso ho capito perché sei la stessa persona, immagino. Si parla di preparazione. Se siamo preparati, bene, dobbiamo correre di più. Non lo dice il risultato. Cominciamo a correre. Se ci sono i giovani, a maggior ragione, si deve correre. Non sono d'accordo con te, perché devi saper correre bene. Se corri, solo corri, rischi anche di farti male, se non sei allenato bene. Ma il fatto di correre non ti fa capire che stai giocando bene o che ottieni un risultato, perché devi saper gestire la palla, devi trovare il compagno smarcato, non devi averlo solo attaccato a te. Questo lo sapete che è il mio credo, e parlo da mediocre, ma molto meno mediocre di tanti altri che hanno giocato, anche tra i colleghi con me, che non ho avuto la fortuna di capire quali erano le regole del gioco, capire come si poteva fare un provino da una parte o dall'altra, e non mi voglio vantare. Ma so che molti di voi hanno giocato a buonissimi livelli. Allora vi dico, spiego meglio. Allegri, in questa stagione, partita male, spera di non finirla peggio. E quindi non serve correre tanto. Serve mettere giù la palla, dettare il tempo e sfruttare magari i giovani. Ma se i giovani non sanno cosa fare o si intestardiscono nel tirare con due avversari davanti, dello spessore europeo, dello spessore arcigno dei grandi difensori italiani, non vai da nessuna parte, anche se corri di più. Certo che se corri di più è una carta in più a tuo favore, ma se non tiri, se non ti liberi, se non c'è feeling tra la squadra, se non c'è personalità e se non c'è chi costruisce gioco e se non marchi bene, hai voglia a correre. Corri male, io correvo tanto, perché non fumavo, non bevevo, non andavo alle serate di Eve, ok? Mi divertivo il giusto, andavo a dormire il giusto. Dico, correvo tanto, ma quando avevo la squadra forte, vincevo. Quando non avevo la squadra forte, un mediocre come me non vinceva. Ma forse due o tre palloni, quando li mettevo in modo razionale davanti, senza neanche correre troppo. Senza neanche correre troppo. Quindi n'annate così, dove non hai ancora un'identità, secondo me devi correre il giusto, correre bene e dare i palloni giusti a quelli là davanti. Ecco perché tra tutti patisce molto di più il Vlahovic di turno. Abbiamo dei vocali? Ah no, abbiamo già Bosco. E allora è giunto il momento. 13:40, il martedì. E come il treno, quando parte, si fischia, si chiudono le porte e ci si mette all'ascolto. Cuffie alle orecchie, detto tra noi.
Detto tra noi.
Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco, senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Detto tra noi, vorrei cose possibili senza cavalcare sogni. Non vorrei né la vittoria in Europa League né l'impossibile rimonta in campionato. Mi sembrano sogni temerari. Vorrei che la squadra crescesse, che i giovani si consacrassero. Vorrei una squadra che prendesse consapevolezza dai talenti del suo vivaio. Vorrei che i tifosi avessero pazienza e capissero che per far crescere la gioventù servono anni, non mesi. Detto fra noi, vorrei per la Juventus un processo giusto, non un processo precostituito. Vorrei che i media rispettassero una società che oggi viene trattata, ma è già accaduto, come Al Capone. Detto tra noi, vorrei che l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli accettasse di parlare con me. Da tempo lo sto chiedendo. Non sono Montanelli, ma il mio pedigree è certamente migliore di tanti con i quali Cobolli Gigli parla. Domanda la solita: che fine ha fatta la relazione dell'avvocato Dupont, che era stato interpellato da Cobolli Gigli nel 2006, e cosa diceva quella relazione? Sembra che quel documento sia più segreto di quelli che la difesa statunitense ha sugli UFO. Vorrei che la Juventus si dotasse di un'uomo immagine, di un direttore generale che non ha. Per il mercato che verrà, quelli più prossimi saranno mercati ai quali la Juventus oggettivamente non potrà partecipare. Con un rosso di bilancio elevato la priorità sarà ridurre il passivo. Vorrei infine che la Juventus non permettesse ai fanatici senza vergogna di defecare su di lei. Vorrei che chi la smerda venisse querelato. La debolezza è un brutto segnale, senza mai dimenticare che il fanatismo consiste nel raddoppiare gli sforzi quando si è dimenticato lo scopo. George Santayana, filosofo, romanziere e saggista, ne La vita della ragione.
Detto tra noi.
Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco, senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Buongiorno, buongiorno caro Andrea Bosco, comincio e ti saluto con i migliori auguri e come ha fatto Allegri con noi oggi, nuova sala stampa, nuova radio, stessi opinionisti, non è un male, giusto? Se sono un'eccellenza.
Non è un male, io a mia volta ti saluto e ti ringrazio per quello che hai detto e come dire, speriamo bene.
Speriamo bene. Vorrei, mi è piaciuto il tuo vorrei. Me ne aggiungi uno che non hai avuto, non dico il coraggio, la forza forse di mettere nero su bianco. Vorrei che quest'anno, oltre a quelli che hai già detto, interessante podcast che ritroveremo tra pochissimo su Radio Bianconera e su bianconeranews.it.
Vorrei che la Juventus tornasse ad essere la Juventus. Il che non significa una Juventus necessariamente vincente. Io sono consapevole che quello che ha fatto la Juventus negli ultimi 10 anni è impossibile da replicare anche solo per una quota a parte. Vincere è difficilissimo, la Juventus ci è riuscita per 9 anni di fila a livello di campionato più coppe sparse. Però io ho l'impressione, è una mia impressione, mi scuserà il presidente Andrea Agnelli, al quale comunque la tifoseria deve, a mio parere, riconoscenza. La mia impressione è che negli ultimi 3 anni la Juventus, o forse anche 4, insomma, dai, diciamo, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus abbia perso un poco della sua identità, che non era una identità spocchiosa sopra le righe, determinata solo dal bilancio e dalle capacità economiche. Anche quando la Juventus, parlo dei tempi di Boniperti, aveva una capacità economica senza pari grazie ai Gianni e Umberto Agnelli, anche allora la Juventus non ha mai perso di vista che il suo mantra era quello di essere in medias res, cioè senza eccessi. anche allora la Juventus avrebbe potuto prendere giocatori che costavano tantissimo e che non prese proprio per cavalcare questo suo spirito identitario, uno su tutti. Si lamenterà la vicenda di Donadoni che giocava nell'Atalanta, era il migliore esterno destro del
Fantastico, me lo
campionato,
ricordo, impazzivo per le
aveva
sue
fatto
serpentine.
una partita strepitosa con la nazionale. Boniperti aveva già un accordo, già sottoscritto
Vero.
per il suo acquisto con l'allora presidente dell'Atalanta Bortolotti, il quale a un certo momento ricevette un'offerta da Silvio Berlusconi per il doppio, invece che 3 miliardi di allora, 6 miliardi e mezzo. Allora Bortolotti disse a Boniperti: beh, insomma, è tanto. E Boniperti si arrabbiò, disse: no, beh, hai firmato questa carta e quindi la devi onorare. Allora Bortolotti chiama l'avvocato Agnelli e disse: Gianni, guarda, con 6 miliardi e mezzo io rifaccio completamente la squadra. Quindi chiede a Boniperti di liberarmi dal mio precedente impegno. E Gianni Agnelli, che era un gran signore, accettò. Alle rimostranze di Boniperti, che diceva no, rispose: Giampiero, lascia perdere, diremo a Trapattoni, fa giocare Marocchino, il mio amico Domenico Marocchino, che potenzialmente sarebbe stato come Donadoni e più di Donadoni probabilmente se avesse avuto
Saputo.
voglia di fare l'atleta. Ma Domenico, che è stato un grande, come giocatore e poi anche come uomo, lo saluto se ci ascolta,
Spesso lo fa anche quando non è in collegamento.
è un carissimo amico, però a Domenico piacevano tante altre cose oltre che il calcio,
Lo
insomma.
stiamo scoprendo, lo stiamo scoprendo. E faremo un libro perché ci sono tante aneddoti e cose
Ma
da
guarda,
raccontare.
potremmo farlo assieme su Domenico. Se hai voglia di fare un libro con me su Domenico Marocchino, io
Andrea,
sicuramente sarò presente.
con te farei davvero tutto, credimi, se le giornate riuscissero ad allungarsi di qualche minuto, ma ne possiamo pensare, ne possiamo
Allora, guarda,
parlare.
io ho un problema.
Dimmi.
Sono pigro. E allora, essendo pigro, comincio a scrivere il capitolo di un libro, dopo lo lascio là. Poi ne scrivo il capitolo di
Ci
un altro
pensiamo, ci
libro, poi lo lascio.
pensiamo.
Ne ho tre di aperti che probabilmente non finirò mai.
No, 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 allora
Però,
non.
se troviamo un editore, e io avrei in testa anche
Chi?
il
Lo so.
caro Roberto Mugavero, che ha pubblicato il mio Omar Sivori, e credo che Domenico Marocchino potrebbe interessargli, mi ci dedico.
Guarda, ne parliamo.
Ovviamente però devo incontrare Domenico, mettere un registratore e farmi raccontare cose che lui non ha mai detto, perché
Guarda,
sono cose
basta, e lì ci
divertenti.
mettiamo la radio di mezzo, basta invitarlo a pranzo e il pranzo dura anche tutto il giorno, cioè 24 ore, quindi lì il libro esce sicuro. Senti, di questo
Ciao
progetto
Domenico!
ne parleremo sicuramente.
Guarda che forse mi impegno a scriverlo, eh!
Guarda, guarda. Cremonese-Juventus, però prima di parlare di Cremonese-Juventus, tanti spunti, ti volevo chiedere, si sta parlando chiaramente di uno dei re, se non il re. Ma ripeto, Pelé lo è stato sicuramente. Tu l'hai visto giocare, l'hai seguito, hai scritto qualcosa?
Io dal vivo l'ho visto giocare una volta sola in un
Vedi?
amichevole Juventus-Santos, finita 5-3, 4 gol di Sivri, 2 suoi. Lui era anche un po' acciaccato perché veniva da una tournée molto faticosa. Cosa.
Che effetto ti ha fatto?
L'impressione
Che effetto
avuta
ti
da me
invidio? Ti invidio.
fuori dal televisore, la prima volta l'ho visto ai mondiali del 58, ma in televisione. L'impressione avuta da me è stata quella di un giocatore superlativo, non solo dal punto di vista tecnico, usava destro e sinistro indifferentemente senza problemi, ma anche fisicamente e anche con l'intelligenza del grande calciatore che sa cogliere i momenti negativi della sua squadra. Ecco, per esempio, Omar Sivori, che era strepitoso, che usava un solo piede sinistro, non usciva neanche di casa col destro. Per esempio, non aveva questa capacità. Omar Sivoni non capiva quando era il momento di rifiatare, quando era il momento di non fare più lazzi, tunnel, dribbling, diavolerie, insomma, che irritavano gli avversari, ma di dedicarsi al gioco di squadra. Lo fece in qualche partita, una stagione nella quale la Juventus era un po' indietro in campionato, recuperarono grazie al fatto che Omar Sivoli, come gli consigliava fin dal primo momento Gianni Brera, fece la mezzala. E ti assicuro, Sivoli mezzala, Sivoli al servizio della squadra, era una cosa super, forse ancora più super del Sivoli diabolico che faceva i tunnel e i gol impossibili.
Guarda, da casa, grazie anche per questo ricordo doveroso, io mi affido a te, non solo in questi casi, Andrea, lo sai, ma perché aggiungi sicuramente qualcosa che quantomeno i miei occhi non hanno potuto vedere. Cosa ne pensa Bosco dell'intellettuale Saviano, Angelo, di questo campionato che il Napoli, allora, i poteri del nord, dove tu allora, abiti, parlo, sono già pronti a strapparglielo?
Parlo per esperienza personale. Il primo a lanciare, tra virgolette, Saviano sono stato io, con un'intervista alla RAI, al Festival della Letteratura di Mantova, per la presentazione del suo libro Gomorra. Ne ebbe un'impressione incredibile, perché Saviano parlava di cose che non si conoscevano, e cioè di come la Camorra, invece di appoggiarsi, come aveva fatto per decenni e decenni, ai politici, si era fatta politica lei, la Camorra, e non aveva più bisogno di intermediazioni. L'intervista non ebbe un grande successo alla RAI, eccetera, perché poi in definitiva sembravano delle esagerazioni, non lo erano. Saviano è stato una certa cosa per alcuni anni, no? Poi è diventato altro. Bene. Poi, come spesso accade ai personaggi che sono sotto i riflettori e che hanno una grande attenzione mediatica da parte dei giornalisti e da parte, insomma, anche della società civile, ha un po' sbroccato, e quindi adesso tende ad entrare anche in perimetri che non gli competono. Quello del calcio è un perimetro che decisamente non gli compete.
Non gli compete.
Io sono del parere.
Gli porta audience, però, like, non pensi?
Sì,
chiaro.
Io sono del parere, e lo dico con grande onestà, che il Napoli questo campionato lo potrà solo perdere, ma per suoi demeriti.
Bravo,
nel senso che finora il Napoli ha giocato probabilmente il miglior calcio d'Europa. Spalletti ha fatto un lavoro straordinario. Il presidente De Laurentiis ha capito probabilmente che parlare troppo danneggiava l'ambiente, danneggiava la squadra. Gli stessi tifosi non stanno pretendendo la luna, stanno sostenendo la squadra, ma senza eccessi. Quindi il Napoli in questo momento ha tutto per vincere lo scudetto. Che Saviano adombri i soliti comproti, il vento del nord, non gli fa onore, e non fa onore alla squadra, perché la squadra in questo momento è nettamente, se riprenderà il cammino così come l'ha lasciato, la squadra in questo momento è nettamente superiore a qualsiasi altra squadra italiana, e probabilmente ha quasi tutte, dico quasi,
le carte in regola,
le formazioni europee.
Ale da Lentate, complimenti a Bosco, vogliamo, come dice lui, la Juve che torni Juve, il motto deve diventare provare a vincere, è l'unica cosa che conta, non è la filosofia di questa guida tecnica. Vedo che molti, a parte che ipotizzano che la mia, la tua, non so, o in generale quando vuoi dire compattiamoci, in questo momento io mi compatto vicino all'allenatore, che non vuol dire difenderlo, punto e basta. Non guardo quanto guadagna, perché le guadagnava prima, diciamo che forse se le merita più adesso, vedendolo un po' uomo solo al comando. Ti chiedo, ammettere oggi, dichiarare oggi formalmente, restare tra le prime quattro e puntare alle due finali di Coppa Italia-Europa League, Come la vedi?
Tanta roba. Magari tanta roba.
Magari
sarebbe,
fosse
sarebbe
così.
Un modo per salvare una stagione maledetta, cominciata malissimo. Vedremo come si poi sbobinerà nel corso delle settimane. Io non credo che Allegri sia il miglior allenatore.
Assolutamente non l'abbiamo né.
Però io credo che in questo momento per la Juventus Allegri sia il miglior allenatore possibile, perché in un momento di difficoltà anche esterne, soprattutto esterne,
chiare, evidenti, certo,
la capacità di Allegri di fare quadrato e di non come dire, concedersi eccessi, no? Probabilmente sarà il toccasana per la Juventus. Faccio un esempio: se al posto di Allegri ci fosse stato Antonio Conte, i due argentini che sono tornati pur con il permesso della società e pur nel rispetto delle regole UEFA, il giorno 2 li avrebbe presi prima per il collo e poi li avrebbe spediti in tribuna sine die, perché Antonio è così. E quindi ho fatto, credo la scorsa settimana, un esempio: a me Allegri ricorda tennisticamente Djokovic, uno che sa difendere e sa attaccare. Antonio Conte mi ricorda Nadal, uno che attacca sempre, che arrisca tantissimo. Guardiola mi ricorda Federer, cioè l'eccellenza del gioco.
Certo, tornando all'attualità, agli infortuni, cioè ti sembra che ci sia una gestione separata, all'interno della Juve, ovvero di intuire fino a quando non sono in condizione per giocare 90 minuti, non dico Pogba, non dico Vlahovic, ma il resto possono anche aspettare, allenarsi, rimanere a parte, venire al massimo in panchina. Allora, è una scelta?
Io condivido questa scelta. I giocatori vanno in campo quando, da un punto di vista fisico, sono a posto. Certamente non è colpa della Juventus, o forse sì, nel senso che forse doveva spingere qua al suo tempo per convincere Pogba a operarsi subito e a non a rinviare per inseguire un mondiale che poi alla fine non ha giocato. Ma non è colpa della Juventus se Vlahovic ha la pubalgia. Purtroppo è un malanno che arriva frequentemente ai calciatori e che è difficile da debellare. Ci vogliono mesi, mesi e mesi per uscire da una situazione di pubalgia. Per quanto riguarda gli altri infortuni, il campo purtroppo... il calcio è un gioco... è un gioco di contatti e anche duri. Vuoi che ti dica una cosa?
Vai.
Io sono preoccupatissimo perché il mio ginocchio, quello che mi ha fatto soffrire in passato e che tu sai, ha ripreso a fare i capricci. Adesso vediamo cosa dirà il mio chirurgo che mi fa le iniezioni di acido ianuronico, ma io lo so che è un ginocchio scassato, è un ginocchio dove mi sono saltati, certo, i legamenti, dove ho preso miliardi di botte che sono diventate micro lesioni saldate male. Il calcio è così, è inutile che stiamo...
Andrea, sta per scadere il nostro tempo, io penso alla Cremonese, cosa ti viene in mente? Penso alla Cremonese che fu di Vialli, penso anche a una straordinaria giocata di Vialli contro la sua ex squadra quando vestiva la maglia della Juventus.
Che bei ricordi, sia per quello che riguarda la Cremonese di Vialli sia per il gol di Vialli alla sua Cremonese. Io vorrei che la Juve non sottovalutasse l'impegno e soprattutto che entrasse in partita subito dal primo minuto, non come frequentemente le accade, attendere magari di prendere qualche spavento, Dio non voglia, anche un gol magari, per mettersi a giocare. Ecco, questo vorrei.
Speriamo di non dover ripetere anche martedì prossimo le stesse cose dopo due partite, però quantomeno ci saranno due partite di mezzo, la Cremonese e l'Udinese.
Prima di chiudere,
prego.
Telefoni a Cobolli Giglio o no? Perché questo è scollinato. Ma
te lo prometto, non ho avuto. Io te lo prometto.
Io sono un po' deluso del fatto che Cobolli Giglio mi snobbi in questa
maniera. No, tu devi essere deluso del tuo direttore che non ha ancora preso in forte considerazione.
Mi scusi presidente Cobaligini, è colpa di Antonio.
Avevo
Volpi.
La finanziaria,
avrei dovuto capirlo da subito.
Avevo la finanziaria da chiudere entro l'anno e qualche altro problemino, ma tutto risolto. Grazie allora. Andrea Bosco, ma te lo prometto, prima che succedano tante altre cose, belle o brutte che siano, non lo so.
Se discutiamo su questo argomento, fai un botto d'ascolti. Perché...
Già oggi abbiamo fatto un botto d'ascolti. Basta ascoltare Vabbè. Andrea Bosco tutti i martedì su Radio Bianconera, su Buona Bianconera giornata, News, ciao. Su Tutto Juve, ovunque lo trovate. Non è il nostro incubo, è il nostro opinionista di fiducia. Ciao Andrea, alla prossima, buona settimana. Ciao. Buona Epifania. E allora, hai sentito? Mi chiami Cobolli? Lo provi a invitare?
Subito.
Dopo lo chiamerò. Fatemi, io ho due redazioni, ho Bianconera News, ho Radio Bianconera, ho le seratine in giro ogni tanto.
Facciamo così.
Sì, dimmi.
Martedì prossimo chiamiamo Bosco molto prima e chiamiamo anche Cobolli dopo.
Ah, ho capito, va bene, se lo dici tu che sei il direttore, io mi fido. A tra poco, finisce qui la nostra prima ora e più ripartiremo con un po' di mercato, perché gennaio è mese di cessioni, di acquisti. Bisogna saper vendere per poter poi acquistare quello che ti serve. Luciano Moggi, non me lo dimenticherò mai, me lo diceva già tanto tempo fa.
Cose di calcio.
Classifica completa al 18° posto, ovvero terzultimo in classifica c'è la Cremonese. Intanto ben ritrovati, questa è Radio Bianconera, questa è la vigilia di Cremonese-Juventus, appuntamento per domani, 16ª giornata alle 18:30. Cremonese 7 punti, 6 in meno rispetto allo Spezia che è davanti in classifica, 1 in più rispetto alla Sampdoria, 2 rispetto alla 20ª piazza occupata in fondo dall'Hellas Verona. Verona, Sampdoria, Cremonese, complicato vederne di queste in Serie A l'anno prossimo. Io sono convinto, e guarda caso malpensante, ritengo che la Sampdoria finisca, gli convenga andare a finire in Serie B con gli ammortizzatori, va a guadagnare di più se starà un anno barra due al massimo e tornerà in Serie A, guadagna di più che restare in Serie A, pensate l'assurdo o qualcosa di simile. Non me ne vogliano, e va bene tutto, l'ammortizzatore eccetera. Se vinci resti in Serie A, se perdi te ne vai in Serie B, se guadagni di meno è colpa tua che hai gestito male la società. Invece, qui si fa poi tutto un ragionamento che vale per tutti, chiaramente, e non è colpa della Sampdoria. Dicevamo, 7 punti in 15 partite, poi... 0 vittorie pareggiate, ce ne sono 7 e perse 8. 11 sono i gol fatti, i gol subiti invece sono 26, con una differenza reti di meno 15. Una Cremonese che non ha mai vinto, la butto, gli scaramantici pensino quello che vogliono, io le dico, le farei ascoltare ad alta voce queste cose nello spogliatoio invece che parlare di trick e track. Anche prima del Monza, il Monza non aveva mai vinto, quindi ragazzi è una partita difficile perché questi giocheranno con la Cremonese tra i denti e per darci qualcosa sui denti a noi. La Juventus invece è al terzo posto, 10 in meno rispetto al Napoli, 2 in meno rispetto al Milan, 1 in più rispetto a Inter e Lazio, quindi siamo a cavallo tra il secondo e il quinto posto. Quindi attenzione che la dimensione è quella, quindi il lampeggiante è sulla zona Champions a cavallo con l'Europa League. La Juventus vanta la miglior difesa del campionato, 7 reti, e non il miglior attacco, 24 reti, ne mancano 10 rispetto all'Inter, ne mancano 2 rispetto alla Lazio, ne mancano 5 rispetto al Milan, addirittura 13 rispetto al Napoli capoclassifica. Quindi altro lampeggiante in questo caso, sì, spia, in cui ci dice bisogna segnare di più, non solo rispetto agli avversari, ma bisogna segnare di più. Abbiamo segnato poco con gli attaccanti, ma anche con i centrocampisti. Bisogna calciare di più da fuori area, la cosa che fa bene la Cremonese. A quell'arma non riesce ad arrivare 20 metri avanti, non riesce a occupare l'area e quindi prova a calciare da fuori, prova a subire calci piazzati, prova a crossare bene dalle corsie esterne, perché il pallone non corri ma fai correre il pallone, e questa è la regola pratica di chi ha imparato a giocare praticamente con allenatori che badavano al sodo più ancora di Allegri. Noi non lo difendiamo, ripeto, lo scrivo e rispondo all'amico che dice ma come si fa? Allora, a parte che mi fanno i complimenti, poi li leggo, volevo capire. Parole sacrosante, un altro, attenzione, no, era un altro, grazie per aver avuto l'onore, no. Ma come fate a difendere Allegri? Non stiamo difendendo Allegri, cercavo anche di leggere chi l'aveva mandato, vabbè. Analizziamo la Juventus, a me che si chiami Allegri o Conte direi le stesse cose, o Lippi, perché non c'è allenatore che tenga in Italia e sia impermeabile alle critiche. Spero che questo sia chiaro. Mi interessa questo messaggio, al di là che ci fai complimenti. Ti voglio dire che il tuo modo di esporre ed analizzare ogni giorno a cose di calcio il mondo Juve lo apprezzo molto per chiarezza e schiettezza, non tanto per avere più opinioni diverse tra noi. Cerco anche di mettere a posto. Grazie Roby da Milano. Ma esposte come fai tu, con anche quel pizzico di ironia che non fa mai male. Questo è il mio modo di raccontarvi, anche perché quando c'è ironia non è una notizia, ma c'è una riflessione. Le notizie attorno al mondo Juve, se non giochi da 52 giorni, non ce ne dovrebbero essere, dovremmo parlare di ricette, ma visto che parlano in tanti, noi aggiungiamo dei ragionamenti, non aggiungiamo castronerie, perché il mezzo ragionamento del direttore, il mezzo ragionamento da domani che riprende anche la Juve in gol di Zuliani, il mezzo ragionamento di chi è più apprensivo, il mezzo ragionamento vostro, fanno molto di più che un ragionamento. Questa è la nostra filosofia, senza peccare troppo di presunzione. Ogni tanto magari c'è, perché se vivi l'ambiente, se sai che aria si respira, volete sapere con massima onestà, con due colleghi che hanno la Juve nel cuore, riflettendo oggi, dopo la conferenza, non ci rendiamo ancora conto, mi dicono, ok? Al di là che si può essere condannati o meno, se verranno verificate certe condizioni, non ci rendiamo conto di quello che potrebbe capitare. Chi segue la magistratura, non il penale, non lo sportivo, chi segue il penale, percezione negativa? Ma chi è dentro un tribunale avrà una percezione diversa rispetto a me e voi che siete al bar? E allora apprezzate il fatto che non puntiamo la pistola contro nessuno, ma tutti arriviamo a questa conclusione: non si poteva, si poteva fare molto meglio nella gestione della società negli ultimi mesi. Spero che almeno su questo sia chiaro il mio messaggio di chi vive la magistratura dall'interno, le soffiate dall'interno rispetto a chi fuori. Certo che se tutti controllassero il mondo del calcio, io sono convinto che il calcio chiuderebbe per 1, 2, 3 anni. Quindi il governo non dovrebbe pensare a salvaguardare e basta, chiudendosi gli occhi, tappandosi il naso e aiutando le società di calcio. Dovrebbe aiutare te Paolo, te Andrea, te Massimo, te Yves, te Antonio a tirare avanti in questo momento molto difficile per l'economia mondiale, del mondo del calcio e anche delle attività individuali delle vostre famiglie. E vi ho detto, anche l'umanità che dovrebbe uscire a volte in modo poco speculativo da parte di chi gestisce le squadre di calcio invece con un'altra ottica. Va bene, ci sono dei vocali e poi tra poco cominciamo un po' di mercato con il nostro Malu Pasincato, lo andiamo a bloccare. Intanto salutiamo Moreno Torricelli che sta piallando in attesa delle prime partite. Lo ritroveremo da martedì prossimo, dopo i match di campionato con Cremonese e Udinese. Vocali.
Amici, buon pomeriggio, buongiorno, anzi anche buon pomeriggio, l'ora di città. Sono Danny e innanzitutto buon inizio anno a tutti.
Grazie.
Secondo me quello che ha detto il mister è giusto, giocarsi le due finali e il quarto posto sarebbe un buon risultato. Poi dobbiamo cominciare a apprezzare la gioia, semplicemente la gioia di veder giocare la nostra Juventus. perché questa è la cosa più importante, la gioia di veder giocare la nostra Juventus. Un abbraccio.
Grazie.
Fino alla fine sempre.
Grazie, fino alla fine anche oltre. Qualcuno mi ricorda Marco da Modena, neanche il Monza non aveva mai vinto prima di contare la Juventus. Era proprio il ragionamento che ho abbinato a quello che leggevamo dai numeri. La gioia di vedere la Juventus, ma sapete di che cosa è figlia questa gioia? Di vivere un ambiente sereno. Tanto sereno attorno non lo è in questo momento, ma ripeto, non ci vedo col maggior pessimismo che uno può avere cose tragiche, ma sicuramente delle difficoltà da gestire molto attentamente. Ci vedo il fatto che la Juventus, se non ha figure tecniche, come può fare mercato a gennaio piuttosto che a giugno? Ma diciamo che scatta anche l'ipotesi di mercato chiuso eventualmente. Il tecnico la pensa, dice qual è la situazione peggiore e la migliore, perché se tu vai da Cherubini, il Paolino di turno, lo Scanavino di turno, che è un gestore, che è un contabile tecnico, quello che è un tecnico fondamentalmente, cosa possiamo rischiare in una situazione venissero provate determinate cose? Ci potrebbero bloccare il mercato, caro dottor Scanavino. Ah! Vendiamo quello che è vendibile adesso. O no? Calatevi in questi ragionamenti. Non ci interessa sapere se Vlahovic può giocare o meno adesso. Dobbiamo capire che in questa situazione la Juventus sta cercando di piazzare Rabiot per venderlo. Perché se no, Rabiot, se ti bloccano il mercato a giugno, si trova impalato, è ancora la Juventus. La Juventus potrebbe essere contenta, Rabiot no, ma lui è svincolato, quindi è un altro discorso. Dimenticavo, sottovalutavo questo aspetto. Il McKennie, ecco perché è la prima pedina da cedere. Perché McKennie, se non lo rifili adesso a qualcuno, ti resta sul groppone a giugno. Utile quanto vuoi, ma c'hai già il giovane che incalza e che ti costa meno. Quindi McKennie lo stanno impacchettando ora, secondo la teoria Scanavino, che non è giusta o sbagliata, è quella operativa, è la linea di condotta voluta dalla proprietà. Siete d'accordo su questo ragionamento? Su questa tendenza? Poi se ti comprano anche Rabiot lo fai fuori anche adesso, sia chiaro, se riesci a venderlo, se riesci a recuperare dei soldi. Quindi sapere chi gioca domani è abbastanza intuibile. Quelli che hanno potuto scendere in campo il 30, gli altri non sono in condizione. E speri di non è di poter far giocare Rugani Barragatti, uno dei tre brasiliani, potrebbe essere lui. Potrei far giocare Perin, che io metterei in prospettiva in porta, e vendo anche Szczęsny probabilmente, perché la strategia di Scanavino non è capire chi è più forte, chi è più bravo, chi più punti miralanza ha, per tornare sempre agli anni 80, ma quello che puoi vendere. E intanto ti vai a prendere un giovane, sperando che prima o poi questi giovani vengano e nascano dal settore giovanile. Ma Bosco ci ha spiegato che non si fa in tre mesi, non si lancia in tre mesi un giovane. Bene, finalmente abbiamo cominciato con dei mesi di anticipo. L'anno scorso avevamo cominciato a comprarci l'attaccante giovane, spendendo ancora tanto, Vlahovic. Quest'anno, anche per necessità, stiamo lanciando dei giovani per averli pronti il prossimo campionato. È ovvio, posso sbagliarmi? Assolutamente sì. Abbiamo dei vocali, altri, andiamole a sentire, intanto scarico altri messaggi. Bene, 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 punterei dritto sull'Europa League per far crescere i giovani in Europa. Da Massimo.
Buongiorno direttore, Luigi da Barletta.
Andiamo
con niente, Barletta. Io i tifosi della Juve non li capisco più. Alla fine Allegri ha detto la realtà dei fatti. Il Napoli li ha 10 punti, quindi obiettivamente può perderlo solo lui lo scudetto. Però io metterei oggi la firma per arrivare in finale di Coppa Italia, in finale di Europa League. Il rivale fra le prime quattro, io metterei oggi la firma per vincere quelle due coppe e arrivare fra le prime quattro. E invece comunque meglio fare così e non come fanno gli allenatori dell'Inter, Inzaghi e Pioli, che stanno dicendo che lo scudetto si può vincere. Alla fine illudono solamente i loro tifosi, il nostro allenatore non è così, io preferisco.
Ecco, tu preferisci, ma è anche più realista, a parte preferirlo o meno. Anch'io preferirei un allenatore che mi dice finalmente Pioli, si torna a giocare, ho trovato bene i reduci dal Mondiale, vogliamo vincere lo scudetto, perché sanno di avere qualche problema in meno rispetto a noi, ma potrebbero arrivare anche dietro di noi con le pressioni. Ma chi sta dicendo che vincerà lo scudetto? Inter, Napoli, Milan, e chi rimane di nuovo col cellino in mano? La stampa li attaccherà? Spero di sì. Intanto punterei dritto sull'Europa League. Ci scrivono: sai cosa fanno con gli Atteren? Io credo che lo devono recuperare, ragazzi. Mi sembra che abbia problemi anche extracalcio, e mi sembra che quei giocatori sia difficile recuperarli. Prendi licenza nel dire che adesso Allegri è in una botte di ferro. Non ho detto proprio botte di ferro. Ha meno pressioni, a prescindere da qualsiasi risultato. No, se porta risultato, bene, potrebbe continuare. Per me, se non porta risultato, perché poi le finali devi anche vincerle, io ritengo che la Juventus potrebbe anche resettare. O forse Allegri resterà? Si sentirà adatto in quel ruolo? O potrebbe ricoprire, come ci ha detto Marocchino, forse ambendo anche a qualche altro ruolo? Tante domande per il nostro Malu Pasincato, che avremo fino alle 15 oggi all'incirca, qualche minuto meno. Ciao Malu, ciao direttore, buon anno. Eccoti.
Buon anno a te Antonio, buon anno a tutti.
Grazie Malu, allora, per questo collegamento il primo dell'anno, essendo martedì 3. Hai sentito tanti ragionamenti, è tornato a parlare Allegri, sta parlando Pioli, ha parlato Spalletti. Riesci a farci una sintesi? Chi parte con le gomme più gonfie, con la macchina più forte, nelle condizioni migliori fisiche, tecniche e psicologiche?
Partono tutti alla pari. Io vado conto corrente, perché quando comincia un campionato che è stato fermato, che non è mai successo nella storia del calcio, tutto può succedere, perché è una situazione nuova per tutti. Nessuno di noi l'ha mai vissuta, nessuno di noi sa come eventualmente poterlo immaginare. Certo che il Napoli a 10 punti ha un vantaggio importante, ma non determinante, perché comunque le inseguitrici sono lì, che in qualche modo vorranno fin da subito. Già la partita di domani è la partita più importante per tutto il campionato, non solo per l'Inter e per il Napoli, perché una vittoria dell'Inter vorrebbe dire che il campionato veramente viene rimescolato, tutte le carte vengono rimesse sul tavolo. Una vittoria del Napoli a quel punto, secondo me, andrebbe a suggellare un primo posto meritato, ma che a questo punto poi mancherebbe solo più lo scontro con la Juve, avrebbe vinto tutti gli scontri diretti. A quel punto veramente il Napoli, anche proprio a livello di forza mentale, a quel punto si sentirebbe veramente in fuga, anche perché sappiamo che le due partite che maggiormente sono attese, la prima innanzitutto contro la Juve, che arriverà dopo, ma anche contro l'Inter, negli ultimi anni è diventata una partita molto sentita, e da lì si capirà tante cose. Il Milan ha una partita, tutte le squadre hanno una partita a trabocchetto, perché pronti via giocare contro delle squadre che lottano per la salvezza, sono partite pericolose. Il Milan a Salerno e la Juventus con la Cremonese, brutta partita, perché comunque sono quelle squadre che, come succede all'inizio del campionato, quando la affronti, che la condizione fisica è uguale e magari la differenza tecnica non esce, rischi di fare brutta figura. Dunque, secondo me, è un campionato che veramente tutti aspettiamo con gioia, con ansia, perché ci manca da tanto tempo e perché veramente saranno 6 mesi di fuoco. Da qui fino a giugno ne vedremo delle belle. Io non do verdetti, di conseguenza, perché tutto può succedere. Anche già questo mese di gennaio possiamo ritrovarci, e che tante cose sono già stravolte, sia a livello di classifica sia a livello di mercato. Dunque, secondo me, le squadre, gli allenatori domani vogliono, pronti via, non perdere le partite prima di tutto, se le vincono ancora meglio, ma partire con un passo falso sarebbe veramente un brutto viatico, anche se poi si gioca già subito il weekend, dunque uno ha subito il tempo per recuperare anche comunque un'eventuale sconfitta, però partire bene domani è fondamentale per tutti.
Qual è la partita più difficile, al di là del big match, che sappiamo però i valori sono sulla carta alla pari, no? Un Inter-Napoli, le insidie ci sono in ogni partita, la prima contro l'ultima, la terza contro la terzultima, Cremonese-Juventus, ma cos'è che potrà fare veramente la differenza? O è davvero indecifrabile, come dice Allegri, dopo 52 giorni di inattività?
L'ho detto anche prima, sono d'accordo con lui, perché comunque le due partite domani dove tutti danno sulla carta strafavorite il Milan e la Juventus sono le due partite più pericolose per me, perché andare a Salerno è un campo difficile, già l'anno scorso anche il Milan soffrì, uscì con un 2-2 e la Cremonese è una squadra che gioca sempre bene, perché spesso uno guarda il risultato, perde, ma è una squadra che perde sempre con dignità, giocando, cercando Alvini ha delle idee, che cerca sempre di mettere in pratica contro chiunque, e poi sai, quando giochi contro la Juve c'è sempre diciamo quell'effetto che alla fine ti dà un'emozione in più e quella voglia di fare veramente il colpaccio. Sono riuscito a fare il colpaccio già col Milan e questo è già un campanello d'allarme molto importante, che tra i venti si deve fare molta attenzione, ma Allegri, l'allenatore navigato qual è, sa che è una bruttissima partita. A volte è meglio incominciare con un big match, paradossalmente, contro una squadra dove sei nettamente favorito, che poi già pronti via rovinarti la ripresa del campionato. Dunque sono partite insidiose, ma che se le giocano la Juventus da Juve e Milan da Milan dovrebbero riuscire a portarla a casa.
Cremonese-Juventus, miglior difesa la Juventus, terz'ultimo posto in classifica per la Cremonese, Cremonese che acquista e che potrà avere già a disposizione Alex Ferrari, 28 anni, difensore della Sampdoria, arriva in prestito, 100, tra l'altro 12 presenze in Serie A, 25 in Serie B, perde invece Chiriches che salterà la prima gara del 2023 per un infortunio alla gamba destra. La Cremonese non ha mai vinto, è questa la vera insidia o è solo per gli amanti e cultori delle statistiche, ricordando anche purtroppo, ahimè, il Monza?
Guarda, la Cremonese non ha mai vinto, però come ho detto ha sfiorato delle vittorie che erano anche meritate, poi l'ha perse per disattenzione, per un po' di sfortuna, per quella mancanza di inesperienza che in questi mesi gli uomini di Alvini hanno fatto. Poi se non erro io pensavo proprio con questa partita, Antonio aiutami, revoca uno dei più bel gol che ha fatto Gianluca Vialli con la Juventus.
Guarda, ne parlavo con Andrea Bosco, me lo ricordo, sì.
Proprio di un Cremonese-Juventus e questa partita manca da quel gesto tecnico di Vialli, che aveva fatto il gesto tecnico nella squadra della sua città, nella sua squadra del suo cuore, dove è cresciuto, ne approfittiamo per stringerci vicino a Gianluca, fargli un grande in bocca al lupo.
Sta lottando come veramente quando lottava in area di rigore, Malu, lo sai.
E so che Gianluca è sempre stato forte ed è stato l'ultimo ad alzare quella benedetta barra maledetta coppa al cielo per tutti i tifosi juventini. Dunque, detto questo, è una partita, ripeto, una squadra giovane, con ragazzi che non c'ho niente da perdere, Livaci, Okereke che davanti può essere un'arma pericolosa, non c'è Chiriches, come hai detto, ma penso che ci sarà Castagnetti, cioè veramente una squadra, ripeto, che a me piace vederla giocare, al di là della classifica, perché sai che non mi soffermo solo sul discorso puramente numerico, ma guardo una squadra se è viva. E se Alvini ad oggi non è mai stato messo in discussione né dalla proprietà, né dal direttore generale Braida, né dal collega direttore sportivo Simone Giacchetta, significa che vedono in lui un allenatore che riesce a comunque a dare dell'idea alla propria squadra. Ripeto, è una partita molto intrigante, che manca da tanto tempo, è sentita tantissimo, perché comunque sono tanti tifosi juventini in quelle zone, e di conseguenza ci sarà uno stadio che sarà una bolgia. Ripeto, quando si ha, non dico ancora il panettone in pancia, perché i giocatori sono tutti tornati sotto la guida severa della bilancia, sono diciamo tutti in peso forma, però ripeto, ripartire quando comunque sei rimasto un po' fermo non è mai facile. Ecco, questo è il problema più difficile che hanno queste partite. Lo si è visto anche nelle gare di Premier League.
Malu, sicuramente conoscerai i pregi e difetti di questa squadra, punti di forza, qualche giocatore, ce lo metti in luce? Ci vuoi pensare un attimo? Ci sentiamo nell'ultimo blocco? Così parliamo anche di mercato. Intanto ti annuncio che la Cremonese sta cercando di fare pressing su Bonazzoli della Salernitana, quindi opzione attacco, ma c'è da battere anche lo Spezia. Così come a centrocampo vorrebbe aggiungere forza e muscoli di Duncan della Fiorentina, appunto per il centrocampo. Magari ne sai qualcosa di più. Noi ci lasciamo per qualche secondo e ci ritroviamo per l'ultima mezz'ora di Cose di Calcio in questo martedì di vigilia, sedicesima di campionato che riparte domani. A tra poco con Cose di Calcio con Antonio Paolino e con Malu Pasincato, collegato dal suo ufficio dove ci svelerà tutti i segreti della nuova Serie A. A tra poco.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di Calcio.
E allora, Cose di Calcio torna per quest'ultima mezz'ora. Vedete ancora in collegamento in questa vigilia di del sedicesimo turno di campionato Malu Pasincato. Malu, partirei da Paredes e Di Maria, la Continassa. Critiche sulle loro vacanze lunghe, concordate con la società. Mi dici com'è la gestione? Tu sei un direttore sportivo e quindi più che di mercato ti occupi anche di dinamiche, di relazioni all'interno di un gruppo. Confrontando Dybala che torna alla Roma e tra l'altro lega la sua permanenza, da quel che ci dicono i ben informati, alla sua permanenza a quella di Mourinho, perché Dybala salta la festa con Messi, arriva in Italia, si mette a disposizione diversamente da quello che era un accordo preso? I due avrebbero avuto vacanza fino al 29, Paredes e Di Maria. Chiedono alla società che gli rinnova, gli allunga le vacanze fino al 2. Sono arrivati, ieri si sono allenati, partiranno con la squadra, ci dice Allegri, salvo imprevisti dell'allenamento di questo pomeriggio, ma non partiranno titolari. Intanto c'è da giudicare il motivo per cui Dybala torna e loro no, qual è la differenza e soprattutto li potremo vedere in campo, se servirà domani 10 minuti? Come la vedi? Come si gestiscono questi casi? Direttore.
Si gestiscono che quando tu, società, dai un permesso al giocatore, diventa poi facoltà del giocatore eventualmente decidere di decurtarsi qualche giorno in meno di vacanza. Loro finché sono il giusto, tu società non puoi assolutamente dire nulla, e di conseguenza poi se nel caso è stata la società a riconcedere dei giorni supplementari, a maggior ragione non puoi dire nulla ai giocatori. Sono sempre situazioni soggettive, certo che tu come società quando il giocatore ti rientra prima male non ti fa, ti fa solo piacere. Ma anche quando rientra nel giusto, io non sono mai per questo tipo di polemiche, perché se uno in qualsiasi lavoro fa, ha delle vacanze che gli aspettano, è giusto che le faccia. Non dobbiamo sempre mettere il dito nella piaga quando si tratta di calciatori strappagati, sempre discorsi, diciamo, che a volte a mio avviso lasciano il tempo che trovano. Avranno delle vacanze concordate, in più anche quelle allungate. Dybala, per i motivi suoi, ha deciso di decurtarsi, secondo me alla fine hanno fatto bene tutti, chi ha la possibilità decide, ma le polemiche devono essere messe da parte. Adesso, come avevo detto durante i mondiali, loro devono assolutamente pensare esclusivamente alla Juventus. Se prima i malini dicevano a Di Maria soprattutto, a Juventus è servito l'allenamento per fare un ottimo mondiale, io dico che un professionista pensa al momento che sta facendo. In questo momento lui sa che deve dare tanto e di conseguenza, secondo me, farà quello che tutti si aspettano, ovvero il top player per la Juventus ha bisogno di Di Maria. Paredes è un discorso diverso, nel senso che lui, nei momenti in cui la Juventus non andava bene, lui giocava, di conseguenza è finito un po' nel tritacarne della negatività che c'è in quel momento. Quando Juventus ha cominciato a vincere, lui è stato messo in margine. Adesso vediamo da campione del mondo, anche se avrà perso la titolarità, perché comunque io dico sempre che quando tu arrivi in una condizione, in un evento, senza che magari arrivi anche dal tuo club con delle ottime prestazioni, qualche volta puoi pagarlo. E lui ha pagato questa cosa, infatti ha perso la titolarità. Lui era un titolare fisso della nazionale di Scaloni, ha vinto il mondiale, lo sa anche lui in col suo, non da protagonista come si aspettava. E questo, secondo me, la dice lunga sulla voglia che lui ha per volersi farsi riscattare, perché praticamente lui deve fare veramente 6 mesi alla grande. Non è la situazione di Maria, che può decidere eventualmente sempre di concerto con la società se rimane.
Adesso ti abbiamo perso. Allora, proviamo a richiamarlo. Ecco, grazie Yves, perché prima era ancora comprensibile, adesso non più. E allora avevamo in collegamento e naturalmente ci rimetteremo in collegamento con lui. Malu Pasincato, il nostro direttore sportivo, un messaggio tra l'altro lo riguarda e mi fa piacere leggerglielo. Spero non... No, a parte... Dov'è? Perché non prendiamo Malu Pasincato come dirigente? Luigi da Muggiò, Monza, Brianza, e questo quindi glielo rileggeremo. Anch'io sono convinto, che... eccolo lì, Malu, ben ritrovato. Abbiamo...
Bello della diretta, ragazzi. Sì. Ci guardano la gente, dico sempre, a volte do delle informazioni, no? Questa è la nota di servizio. Quando vedete che sono in diretta via Skype, cercate possibilmente di non chiamarmi perché
per si... dire che è in televisione, perché normalmente si fa così, lo vedono, ci vedono e mi chiamano, sai che ti sto vedendo in televisione, lo sappiamo benissimo. Senti, ti dicono perché non fai il direttore della Juventus?
No, sono dirigenti preposti a farlo, bravi. Rubini in questo momento sta cercando di preparare il suo mercato, poi ne parleremo più avanti tra qualche minuto.
Sì, parleremo di mercato, restate con noi.
Tornando a quello che stavo dicendo, il mondiale è finito, basta parlare adesso degli argentini, sono campioni del mondo, a maggior ragione secondo me uno è stimolato a fare ancora meglio, perché dice ok, da una parte sono contento perché ho fatto felice la mia nazione e dall'altra parte voglio fare contenta una fetta di tifosi che da me, da noi pretendono tanto. Dunque secondo me Allegri avrà trovato sicuramente due giocatori con due giorni in più in vacanza, ma motivati. Questa è la mia sensazione. A volte le motivazioni fanno la differenza.
Sono d'accordo assolutamente con te, e questa non la reputo, né quella di Malun, né la mia, né tante altre, né un attacco, né una difesa all'allenatore. Diciamo che Cremonese-Juventus, dopo un mondiale, alla ripresa del campionato, con giocatori da gestire e con chiaramente la volontà tecnico-politica gestionale di lanciare dei giovani, dà spazio ad una formazione che almeno contro la Cremonese ci si può permettere, seppur in trasferta. Si può vincere o perdere con Di Maria in campo o meno, non si è ancora a disposizione Pogba, non si è ancora a disposizione Vlahovic, potremmo avere a disposizione nella ripresa con la Cremonese magari un po' stanca, probabilmente Chiesa, tanto per farvi il sunto sulle notizie di giornata, allenamento in corso. Senti, ti chiedo di fare un po' il punto del mercato. Dai, cominciamo. Prego, volevi aggiungere sì, qualcosa? No,
Antonio, se vorrei aggiungere questa cosa qui.
Prego.
Sai come ragiono io sul discorso dei giovani che a livello internazionale li fanno giocare a prescindere?
Esatto.
Questo che deve essere il messaggio, però. Non deve essere che i ragazzi da Juventus oggi giocano perché Pogba è infortunato, perché manca questo, manca quello.
Beh, questa no. È la verità.
Anche quando tornerà Pogba.
Certo.
Sì.
Io Pogba lo terrei in panchina. Pogba,
a questi ragazzi bisogna trattarli da grandi, ovvero chi giochi il posto con Pogba. Sta meglio
bene.
Pogba, gioca Pogba. Non sta meglio Pogba, giochi tu.
È più forte
non
Pogba, giocherà
Maria,
Pogba.
Giochi bravo. Tu. Non bravo. Sta bene... Questo, che non, il messaggio non deve essere solo oggi... Ah, puntiamo sui giovani, perché sono belle parole, belle situazioni dovute al momento che tu hai dovuto per forza ricorrere ai ragazzi.
Direttore,
per forza,
direttore.
Non era nella programmazione.
Questo sì. Però è la verità, questo è però quello che abbiamo visto. Fagioli è stato l'ultimo del ciclo lanciato e ci chiediamo perché. Perché si è creata questa necessità. Deve diventare la realtà.
Deve essere considerato come un giocatore importante, non
esatto.
Come un'alternativa se, diciamo, tra virgolette, non ho nessuno. Questo che deve essere la mentalità, ecco, non so se mi sono spiegato bene, deve cambiare anche in una grande squadra come la Juve, la mentalità che il giovane bravo va considerato tale e va messo in concorrenza col top player, col giocatore affermato, col fuoriclasse, questo.
Certo.
Per quanto riguarda il mercato...
Aspetta, ti faccio un'altra domanda, poi andiamo nel mercato. Io tanto ho i tempi sotto mano, Malu, perché così non saltiamo da un argomento all'altro. Ci chiedono, visto che parliamo di recuperi, non recuperi, Allegri lo porta, non lo porta, può giocare, è stanco, trasferte, mondiali, in generale, parliamo del gruppo, chi può scendere in campo, con la pubalgia non puoi giocare, ovviamente. Ci chiede Daniel da Tenerife, sarebbe un'idea, cioè, quali sono le responsabilità nel recupero di un giocatore? Cioè, c'è l'allenatore e il suo staff. Si trova il giocatore, Pogba può entrare in campo, può correre, può fare il differenziato o meno. C'è lo staff medico e c'è lo staff atletico. Come funziona il passaggio dal giocatore indisponibile, seduto in panchina, seduto a fare esercizi in piscina, alla prima partitella che può giocare col gruppo? Malu, spiegacelo.
Ci deve essere innanzitutto l'ok dalla parte sanitaria, dunque dalla parte medica. Dunque il medico deve dire che il giocatore comunque a livello clinico è guarito ed è abile per poter cominciare a essere preso in considerazione. Poi subentra la parte atletica, dunque i preparatori atletici, tutti coloro che hanno, diciamo, il giocatore fisicamente sotto controllo. E poi l'ultima parola spetta l'allenatore, una volta che ha, diciamo, tutti questi due passaggi, lo staff medico, lo staff atletico, che dicono: mister, per noi il giocatore puoi utilizzarlo per mezz'ora, per una partita intera, per un tempo. Queste cose qua sono scambi continui che si hanno tra i vari gruppi di lavoro. Per quello che si dice sempre, che il gruppo di lavoro oggi, ma anche prima, è vasto, perché ci sono vari componenti che entrano in concorso per cercare di trovare la quadra migliore. Però io dico sempre che i giocatori che vanno recuperati non bisogna più forzare i tempi, perché lì si fa del danno. Bisogna che i tempi clinici, ma anche i tempi atletici, siano rispettati. Poi se uno li brucia perché riesce comunque, ben venga. Ma io dico sempre: meglio un giocatore 10 giorni dopo, 20 giorni dopo averlo fino alla fine, che 10 giorni prima, che rischio che spesso c'è la ricaduta. Dunque il giocatore, quando è veramente recuperato, uno deve tenere in considerazione. Quando è ancora, diciamo, borderline, bisogna avere pazienza.
Ecco, allora adesso spostiamoci sul mercato, al di là delle big. Malu, ti chiedo, la Juventus cosa può realisticamente concretizzare, cosa ti risulta? Più in entrata, più in uscita, mercato piatto, mercato ondivago, dipende da cosa? Dalle problematiche esterne, da un CDA che non è ancora insediato e quindi ci sarà poco tempo, o da Cherubini che avrà già in cantiere qualche mossa probabilmente? Riassumici un po' le operazioni che si potrebbero concretizzare.
Ti riassumo in maniera anche sintetica, perché tutto è legato alle uscite. Prima le uscite, poi le entrate. Non ci saranno entrate se non ci sono prima le uscite. E l'uscita, quella che già si vociferava anche durante il Mondiale e viene sempre ribadita, probabile quella di McKennie, che ha fatto un buon Mondiale e che ha mercato in Inghilterra. Però la Juventus vuole comunque, sapendo che il mercato inglese è un mercato ricco, vorrebbe comunque fare un'operazione intorno ai 35-40 milioni. È una cifra importante per un giocatore nazionale americano, tutto, però sono sempre 35-40 milioni che tu chiedi. E anche se in Inghilterra, se una squadra lo vuole, ce li ha, bisogna che ci sia questa squadra, ma che questa squadra sia anche di un lignaggio che possa interessare a McKennie, perché tu vai via dalla Juventus e ti chiama il Bournemouth, e magari tu dici: ma andare al Bournemouth aspetta un attimino, anche se quelli, tu dirai, ma questi poi fanno le 40 milioni. Lì in Inghilterra anche le squadre, diciamo, medio-basse hanno tanti soldi grazie al loro sistema per poter fare il mercato. Però, come dico sempre, i matrimoni si fanno in due, giocatore e società, e dunque ci deve essere una società, secondo me, che abbia un appeal che possa far sì che McKennie decida di andare in Inghilterra. Dunque, secondo me, tutto parte da lì, perché poi le altre sono a incastri. La Juventus, la rosa è al completo, cioè nel senso che comunque è un lavoro più per giugno che per adesso. Poi il mercato di gennaio è bello perché è fatto di opportunità. Magari quello che dico oggi, al 3 di gennaio, tra una settimana, ogni giorno di mercato vengo smentito, perché in questo mese succedono tante cose. Ma ad oggi diciamo, l'operazione, quella che può portare soldi nelle casse prima di tutti gli eventi che hai detto, è proprio quella di Winston McKennie.
Malu, ci stanno chiedendo, non so se per interesse o della Juventus o meno, mi chiedono di girarti questa domanda: un giudizio su Khedira del Bari. È un profilo che potrebbe fare il salto di qualità in qualche big? il marocchino, giusto? Nazionalità marocchina.
Sì, un ragazzo italo-marocchino che comunque è stato anche lui uno dei protagonisti prima di andare al mondiale già della Serie B, dove è tra i bomber di questo campionato e sorpresa anche del campionato cadetto. Secondo me è un giocatore che giocando oggi in Serie B ha bisogno di fare un secondo step importante in Serie A con squadre di media classifica o comunque squadre dove poteva avere tanto minutaggio. Si è vociferato che interessa al Torino, dunque al Torino, allo Spezia, a diverse squadre di Serie A. Però oggi non è ancora un giocatore in orbita Juve, ma potrebbe diventarlo se continua, perché è un ragazzo con delle grandi qualità e soprattutto un ragazzo che mi piace perché è molto affamato sportivamente parlando. Vuole arrivare in alto, è partito dal basso e queste sono caratteristiche e qualità importanti per i giocatori moderni di oggi.
Malupa Zincato al nostro microfono, 340-54-25-324, diversi messaggi legati a questa ripresa, ancora un po' aspri nel capire come sta la Juventus. Ti chiedo, ma più mercato in uscita, più in entrata, hai già risposto. Quello in entrata potrebbe riguardare quale reparto e perché secondo te, o annusi qualche situazione vista la necessità della Juventus di andare a coprire la corsia di destra, dove domani potrebbe giocare McKennie barra che, visto che ne mancherà Cuadrado, visto che praticamente è lì il punto un po' debole in questo momento, o la corsia di fascia bassa, sinistra, destra, quindi alla ricerca, andare alla ricerca di un difensore, un terzino, riprendersi qualcuno che è in prestito. Come la vedi?
Sì, io la vedo che sono quelle, diciamo, le zone in cui adesso dovrà intervenire. Ripeto, non penso da subito, questo è il mio parere mio. Penso da giugno, sì, da giugno arriverà sicuramente un esterno basso, un esterno sinistro basso, quella corsia avrà un restyling. Però oggi dirti che per forza oggi si va a cercare in quelle zone, adesso a gennaio, ti dico, numericamente la Juventus, se sono tutti recuperati, c'è la squadra. Questo bisogna anche capire, perché comunque, se tu hai detto benissimo, manca perché manca, però se viene recuperato numericamente un giocatore in più c'è, di conseguenza
ti stiamo di nuovo ascoltando male, Malù. Cioè,
non è che perché in quella zona,
ecco, proviamo.
Mi sentite?
Adesso meglio, sì, adesso meglio.
Io vi sento, ho detto, non è che se tu numericamente sei a posto, se rientrano tutti, la Juventus numericamente c'è. Bisogna capire quello che uno vuole immettere come giocatore. Ripeto, per me, la mia sensazione, visto anche le varie situazioni che dovranno evolversi, il mercato della Juventus sarà un mercato più improntato per giugno. Questa è la mia sensazione.
E allora ti faccio le ultime due domande. Una è la seguente. Il titolo di Tutto Sport di oggi è: qui si fa la Juve o si va a casa? È un diktat impegnativo, pesante, cioè tutti sotto esame? Tutti?
Assolutamente, tutti quanti, perché quando una squadra come la Juventus che deve lottare per lo scudetto fino alla fine senza comunque avere tanti punti di stacco, senza se e senza ma, vuol dire che tutti si è sotto discussione, anche perché quando cambia il management a maggior ragione queste cose lo si vede in tutte le aziende, no? Lo stesso Allegri ha un contratto, va bene, ma non è detto che perché c'è un contratto, se i nuovi che arrivano non ritengono soddisfacenti quello che tu hai fatto in questi due anni dal tuo ritorno, posso dirti: mister, hai contratto, ti esoneriamo, ti paghiamo, ma noi andiamo avanti con un altro progetto. Dunque tutti quanti, dall'allenatore ai giocatori che giocano per la riconferma, a tutti, allo stesso management attuale, il collega direttore sportivo Cherubini, cioè alla fine quando si ha sentore che si può cambiare, che arriva una ventata diversa, tutti quanti si è sotto esame. È una cosa abbastanza logica, a maggior ragione nel calcio dove le dinamiche sono ancora più rapide.
Apriamo questo, facciamo questo giochino, Malù sì, Malù no, ovvero chi resta o chi potrebbe partire. Facciamo la classifica dei primi tre da qui a giugno. Io ci metto nell'ordine McKennie, ci metto nell'ordine Cuadrado, Alessandro e Rabiot. Ma ordine praticamente tutti allo stesso livello. Ma lui cosa dice? Ma lui sì, ma lui no?
Vedi che ma lui sì, avendo parlato prima di me, mi ha anticipato e dunque sono d'accordo con te. Sono proprio le quattro situazioni che comunque sono più patenti che restanti.
Perfetto, allora visto che siamo in chiusura, Malu, abbiamo detto tante cose, è inutile girarci attorno, avremo tutto il mese, ogni giorno un approfondimento, il martedì con te, il mercoledì col direttore di Tutto Mercato Web, salutiamo Nicolò Ceccarini, neo direttore entrante della testata a noi vicina e molto cara come tuttomercatoweb.com. Ti faccio riascoltare, abbiamo aperto e chiuso con la mia domanda. E allora ti faccio riascoltare la domanda che abbiamo posto, che ho posto proprio a Massimiliano Allegri. Sarà un anno bello o difficile? Tu cosa avresti risposto, Malu? Visto che non l'hai ascoltato sicuramente perché eri impegnato al telefono.
Io dico che sarà un anno bello e difficile, tutti e due.
E allora ti faccio... Due,
perché può essere un anno bello se riesci a, tra virgolette, a recuperare quel gap, però è difficile perché comunque devi fino a giugno stare attaccato a quel treno.
Allora vediamo se la risposta è quella giusta, l'accendiamo con Malu Pasincato, andiamo a sentire cosa ha risposto ai nostri microfoni proprio Massimiliano Allegri.
Ciao Antonio Paolino, Radio Bianconera. Mister, ti chiedo se... Alla luce di tutto quello che sappiamo, capitato, lo stop, la ripresa del campionato, se adesso dal tuo punto di vista inizia il bello o il difficile e perché? Grazie.
È bello e difficile perché comunque la parte più bella della stagione è la seconda parte dove si decidono i campionati, dove si decide la Coppa Italia e per noi si decide l'Europa League e quindi è bello perché comunque va vissuta con entusiasmo, con voglia, con responsabilità e fa parte del lavoro, della vita, altrimenti sarebbe tutto piatto. All'inizio, nella prima parte vale tutto, nella seconda parte invece non hai più tempo di recuperare, ecco perché è più bello e divertente.
Bello, difficile e divertente, possiamo accettarla, Yves, la risposta di Malu?
Abbiamo risposto allo stesso modo senza averlo sentito, vedi?
Vedi, allora abbiamo scoperto bello chi scrive i testi di...
Divertente, bello
è aggiunto divertente alla fine, dovrei chiedere al giudizio Super Partes, però ti sei avvicinato di molto, o sei tu che scrivi i testi e le risposte a Mister Allegri, oppure il buon senso di chi vive da dentro il mondo del calcio e non solo la Juventus. Direttore Malu Pasincato, grazie davvero e ancora buon anno da parte di Radio Bianconera, da parte del nostro gruppo che qui rappresento umilmente con bianconeranews.it, il vostro sito di riferimento e con la vostra radio ufficiale da tifosi juventini, ovvero Radio Bianconera. Grazie direttore, alla prossima settimana.
Grazie a te, grazie Antonio, auguri ancora a tutti.
Grazie. Ciao. Per questa bella chiacchierata. Allora noi siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Abbiamo un vocale? Dai, ascoltiamo anche voi. Ci mancherebbe, non tanto per, assolutamente, per chiudere in bellezza.
Ciao,
la puntata.
Paolino, sono Adriano Pioltello. Lasciamolo lavorare il nostro allenatore, che vedrai che alla fine i risultati arriveranno. Adesso ci sono troppi infortuni, ma quando arriveranno tutti, da Pogba... Hai capito? Compagnia cantante, vedi, vedrai che andrà meglio. Ciao.
Ciao.
Buongiorno direttore Adriano da Torino. Hai ragione caro direttore, se andiamo a parlare di calcio, io questa pausa di Natale mi sono guardato un po' il documentario sulla FIFA e ti dico la verità caro direttore,
ti è venuta FIFA?
Ci sono troppe cose che non vanno nel mondo del calcio, specialmente da quando circolano tanti soldi. Solo che vedi che alla fine vanno sempre addosso alle squadre che sì, vincono. Se vinci sei sempre nell'occhio del ciclone. Buona giornata e auguroni.
E buon anno. E allora noi chiudiamo in questo modo e inviterei i colleghi che sono venuti oggi, i bravissimi colleghi di Report, a passare magari anche da Roma, perché mi giunge notizia che il bilancio della Roma è definito un bilancio da paura, meno 219 milioni perdita shock. Fredkin, ovvero la proprietà, è costretta a ripianare. Andiamo a fare qualche domandina anche lì. Io non ho tempo e non ho soldi nel mio bilancio familiare di andare fino a Roma e di entrare in casa Roma per dire magari che tipo di operazioni creative vi siete inventati, e girare la domanda non tanto a Coboli Gigli, in questo caso non è a responsabilità visto che tutti puntiamo il dito, puntano il dito su di lui, ma su Gravina. Questo bilancio in rosso lo andiamo a controllare? L'indebitamento dell'Inter, meno 268, quello della Roma e delle altre squadre, le andiamo a controllare? Così diamo un bel segnale. La legge è uguale per tutti, quantomeno sul cartello è scritto così. Grazie a tutti voi, adesso la linea passa a quelli di Roma, fuori di Juve, come tutti voi, come tutti noi. Ciao, domani!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.